Buongiorno a tutti. Questa mattina volevo aprire la parola di Dio all'epistola di Paolo a Tito e leggeremo dal versetto 5 al versetto 9, ma possiamo anche leggere dal versetto 1. Perché è la parte introduttiva che porta verso di questo. Quindi leggeremo dal primo versetto al versetto 9, lettera di Paolo a Tito, e troviamo scritto così: Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, nella speranza della vita eterna, promessa prima di tutti i secoli da Dio che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio, nostro Salvatore. A Tito, mio figlio legittimo, secondo la fede che ci è comune, grazia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Salvatore. Versetto 5. Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta l'ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città secondo le mie istruzioni, quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di disonestà e di insubordinati e né subordinati. Infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile come amministratore di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto, ma ospitale, amante del bene, assegnato, giusto, santo, temperante, attaccato alla parola sicura, così come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. In questa seconda parte, dopo l'introduzione che abbiamo visto domenica scorsa, dove Paolo si presenta come servo di Dio. In altri epistoli vediamo che lui si presenta direttamente come apostolo, invece qui fa vedere questa, possiamo dire, umiltà nel presentarsi come servo di Dio. E poi abbiamo visto la scorsa volta come un motivo per cui lui è stato chiamato e di cui era cosciente, che era quello di promuovere il Vangelo, di evangelizzare, di promuovere la fede. Abbiamo visto che avendo questa speranza della vita eterna che viene dal Signore attraverso la fede, abbiamo visto anche che ci sono dei tempi stabiliti della sua parola e che questa predicazione è stata affidata dal Signore stesso. E in parte conclusiva di questa introduzione, questo desiderio, possiamo dire questo augurio, che la grazia e la pace di Dio Padre sia con lui. Aveva da compiere una missione non di poco conto. Aveva da portare a compimento un compito, possiamo dire, duro, perché il versetto 5, che è l'inizio di questo testo di questa mattina, dice proprio così: per questa ragione ti ho lasciato a Creta. Quindi c'era qualcosa che Tito doveva fare. Ci ricordiamo che Paolo scrive anche a Timoteo. Che cosa scrive? Due epistole in cui esorta, in cui dà dei consigli in come guidare nella chiesa di Efeso, dove lui era. Invece per Tito, anche se Tito era anche lui un giovane, gli dà un compito ancora più, possiamo dire, importante, perché prima di questo loro avevano già fatto un'opera di evangelizzazione. Ci stavano delle chiese in questa isola, ci stavano più chiese in cui lui avrebbe dovuto andare e trovare persone che corrispondono alla descrizione che Paolo dice. Da questo primo versetto, versetto 5, apprendiamo che Paolo e Tito avevano lavorato insieme in quest'isola, diffondendo l'Evangelo, ma anche fondando, diciamo, delle chiese. E adesso per Tito è rimasto un compito da portare a compimento, un compito che, se anche era difficile, Paolo conosceva Tito e aveva fiducia che sarebbe stato in grado di farlo. Era un giovane, ma un giovane che poteva confidare nelle cose che è stato già istruito. L'aveva istruito, l'aveva aiutato a capire, comprendere tante cose, e stava portando avanti questo suo compito. E possiamo dire che era un periodo per la parola di Dio, nel tempo in cui il Signore ha stabilito, come abbiamo letto nel versetto 3, era un tempo per la parola di Dio e per il cristianesimo che era possibile che questo messaggio del Vangelo arrivasse un po' in tutto il mondo, perché c'era una lingua comune, il greco, la lingua del commercio e degli affari e anche della letteratura, perché era un tempo buono, possiamo dire, perché le frontiere erano praticamente inesistenti, perché l'impero romano era un po' dappertutto, viaggiare era relativamente facile, gli spostamenti erano lenti, non possiamo dire che oggi è cambiato tanto, comunque molto, ma relativamente sicuri, sempre grazie alla sicurezza che l'impero romano garantiva sulle strade e sulle rotte marittime, e gran parte del mondo era, possiamo dire, in pace grazie a un decreto, possiamo dire, che si chiamava Pax Roman. Che cosa vuol dire? Pace romana. Perché? Perché è stato decretato un tempo, un periodo di pace imposto su tutti gli stati all'interno. Il mondo, possiamo dire, è raggiunto a un punto in cui la consapevolezza di conoscere, di avere qualcosa in più che veniva da parte di Dio, del Messia che il popolo ebreo aspettava, e di un Salvatore, era sempre più nelle loro menti. E Paolo dice che questa parola che lui sta portando avanti mi è stata affidata. Il Signore affida a lui questa predicazione, e lui, sappiamo che ha scritto diverse lettere, ma nello stesso tempo non la tiene per lui, ma vediamo che investe in chi? Nei giovani. Investe in quella forza che poteva portare avanti quel ministero. Timoteo abbiamo studiato per diverso tempo, Tito e altri ancora. In Corinzi troviamo che Tito fu inviato a portare, anche quando si doveva fare una colletta per fare a favore dei poveri di Gerusalemme, ma negli atti proprio non troviamo altri riferimenti riguardo a Tito, ma sappiamo, perché la parola in cui leggiamo questa mattina ci lo dice, ce lo conferma, che era un vero figlio della comune fede, come abbiamo letto nel versetto 4. Tito era un vero fratello dell'apostolo Paolo, nel Corinzi capitolo 2, versetto 13. Tito era un collaboratore e compagno dell'opera di Paolo, sempre in Corinzi diciamo questo. E Tito camminava col medesimo spirito di Paolo, anche questo, sempre in Corinzi, capitolo 12, verso 18, e camminava sulle medesime orme di Paolo, vivendo allo stesso modo. Quindi avendo un maestro, possiamo dire, o un insegnante valido, camminava secondo l'insegnamento che aveva ricevuto. Possiamo dire che Tito era un modello per gli altri credenti, e questo era per lui un biglietto di visita, possiamo dire, nel portare al compimento un'opera che è stata affidata. Per questa ragione ho lasciato la Creta. Dopo che hanno portato il Vangelo in questa isola, ci stavano tante persone che avevano accettato, tante, possiamo dire, piccole chiese o più grandi, in cui la parola già veniva predicata, ma c'era questo bisogno di stabilire delle persone mature e qualificate come vescovi, come anziani. Era necessario che queste persone potevano avere alla guida delle chiese dei leader capaci di mantenere il servizio così come Paolo aveva insegnato, così come Paolo aveva portato questo insegnamento. Mettere ordine nelle cose che restano. Il fu comandato a Tito questo. Il fu comandato mettere l'ordine nelle cose che sono da finire, da fare, e costituire le anziane. Paolo disse a Tito che dovevano essere nominati degli anziani, dovevano essere nominati persone che avevano delle caratteristiche per poter fare questo. E possiamo dire che dà dei consigli a Tito di come fare, lo sa anche come, perché vivendo e avendo collaborato con lui sapeva di questo, come bisogna fare, e ci dà un elenco che indica come il Signore prevede le qualifiche specifiche dei leader o dei vescovi, degli anziani della Chiesa. I leader non devono essere scelti a caso, o solo perché si offrono volontari, o perché aspirano a una posizione di leader. I leader devono essere scelti perché corrispondono alle qualifiche che troviamo elencate in questo testo, come vediamo anche in Timoteo. Le qualifiche non hanno niente a che fare con un talento. Uno si è talentato non vuol dire che ha le qualifiche per essere un anziano, un responsabile, nemmeno di essere bravo a fare delle cose, è una bravura di una persona. Nemmeno frequentare una scuola biblica non vuol dire che tu in seguito puoi essere un anziano, un responsabile, nemmeno essere un buon oratore o avere dei doni naturali, neanche se tu sei uno che con il tuo denaro fai delle opere, neanche questo. Ciò che abilita un uomo a essere una guida spirituale e un carattere secondo Dio. Da questo testo vediamo proprio questo. Un carattere secondo i criteri ben definiti, elencati qui da Paolo per Tito. Non si tratta di un elenco rigido che pretende la perfezione, ma di obiettivi a raggiungere i criteri generali. Per ciascuno sono importanti, questi sono importanti anche per qualsiasi altro credente, non solo per chi aspira a essere un anziano responsabile. Sono indicatori che fanno vedere sia un carattere santo, un carattere di una persona che ha conosciuto veramente Dio, che vive Dio nella sua vita, e anche una maturità spirituale che possa indicare la vera statura, la vera il livello di maturità di questa persona nel suo rapporto con il Signore. E quando leggiamo che ciascuno di questi deve essere di loro sia irreprensibile, non deve essere nulla nella vita dei leader che gli altri possono sfruttare ad attaccare loro e la Chiesa, un termine che qui viene usato affinché non sia accusato dei peccati o delle cose che non corrispondono a quello che la parola ci insegna. È un requisito ancora molto importante, questo perché si tratta di amministrare che cosa? La casa di Dio. La casa di Dio, la Chiesa di Dio, non è la nostra Chiesa, come una meditazione questa mattina proprio era sul calendario, non è la casa nostra o di qualcuno, ma la casa di Dio è di Cristo, la Chiesa è di Cristo, e lì il Signore ci chiama a amministrare quello secondo le sue regole. Poi continua Paolo dicendo: marito di una sola moglie, che un uomo sia sposato, ma non per forza, perché non significa che un leader deve essere sempre per forza sposato, che abbia figli fedeli. Anche in questo vediamo che fa riferimento che il leader deve aver cresciuto bene i propri figli, la sua capacità di guidare la famiglia sua nel timore del Signore, si vedrà anche in seguito, sarà dimostrata anche la sua capacità nel guidare la Chiesa. Qui fa accenno l'Apostolo sull'idea che anche i figli dovrebbero essere che siano credenti, e poi dice non arroganti. In sostanza, le persone egoiste sono squalificati da diciamo questo compito. Non i racconto, anche i racconti non sono qualificati per essere responsabili o leader nella Chiesa, così come quelli che bevono più del dovuto, o che quelli sono violenti o avidi di disonesto guadagno. Ma arriva ricordando a Timoteo, dice, ma dovrebbe essere ospitale, un leader che vuole servire il Signore, onorare il Signore nella Chiesa, deve essere ospitale, deve essere un uomo ospitale, ma anche che ama fare il bene, che ci sono delle persone che non riescono a farlo, quello è chiaro. Assennato, e scrive una persona in grado di pensare chiaramente con lucidità, che non scherza continuamente, ma sa come affrontare argomenti seri in modo serio, giusto, santo, padrone di sé. Ecco, anche qui un anziano, un pastore, un responsabile della Chiesa deve essere giusto, retto nei confronti degli uomini, santo, retto nei confronti di Dio, e padrone di sé, retto nei confronti di se stesso. Quindi sono delle caratteristiche che sono molto importanti affinché quell'opera che non è dell'uomo ma è del Signore possa andare avanti, che ritenga fermamente la fedele parola. Questo significa innanzitutto che deve essere sicuro della fedele parola per se stesso, e quando porta la parola alle persone deve portare con la fiducia e autorità, e non mescolata con delle cose che non hanno a che fare con la parola di Dio. Questo significa che il leader si atterrà alla parola di Dio e si concentrerà su quello che è l'insegnamento della parola di Dio. Attenti all'insegnamento che viene dato, che questo provenga dalla parola di Dio. Un leader qualificato non ha necessariamente bisogno di frequentare, possiamo dire, una scuola biblica o dei seminari, ma ha bisogno di ricevere quell'insegnamento come qui leggiamo la parola, così come è stata insegnata, la parola che è stata insegnata a uno come Timoteo, a uno come Tito e a tante persone che facevano parte della Chiesa, avevano improntato la loro vita, il loro modo di vivere, e quindi era visibile che vivevano quello che avevano imparato. Per essere in grado tutto questo, per essere in grado di convincere quelli che contraddicono, anche in questo è molto importante che il solido fondamento della parola di Dio ci aiuta a esortare, a incoraggiare coloro che sono sulla strada giusta, ma anche a riprendere, a convincere qualcuno o chi va su una strada sbagliata. Come dice qui, quelli che contraddicono, perché possono succedere anche questo, può succedere anche questo. Quindi un predicatore o un anziano responsabile, un vescovo, come leggiamo qua, deve essere sia un soldato che un pastore, deve nutrire, difendere e insegnare, ma anche in grado di combattere. Quante qualità in 5 versetti. Tito doveva trovare dei leader che potevano rispondere a queste qualità. E se leggiamo qualche versetto più avanti, sempre in questo capitolo, parla che questo popolo di cretesi, chiamiamoli così, non avevano una grande fama. È stato letto la scorsa volta questo versetto. Uomini, come parla qui, i cretesi sono sempre bugiardi, male veste, venti pigri. Su questo terreno, che non era facile da zappare, possiamo dire, si sono formate delle chiese. E Timoteo, Tito, doveva trovare in mezzo alla chiesa delle persone che potevano rispondere alle qualifiche di cui Paolo parla. È difficile, è compito, ha dovuto impegnare del tempo, sia per comprendere loro, ma anche per insegnare loro, perché se lui ha ricevuto qualcosa doveva portare avanti, doveva aiutare queste persone a capire, affinché era importante avere una guida nella Chiesa, avere delle guide nella Chiesa. Tito doveva fare un lavoro, possiamo dire, duro, anche se era giovane. Era un lavoro pastorale di un vero ministro del Vangelo. Vedremo in seguito, dal capitolo 2, l'esortazione che dice tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. Paolo dice a Tito. Poi ha delle parole per tutti, ha delle parole di incoraggiamento per gli anziani, per le donne anziane, per i giovani. Chiede a Tito di mostrare nell'insegnamento integrità, dignità e un linguaggio sano, irreprensibile, con una motivazione ben precisa. E questo è perché l'avversario resti confuso. C'erano delle lotte che si trovano ancora oggi nella Chiesa. Qualcuno non voleva che le Chiese andavano bene, qualcuno non voleva che quell'opera di Dio andava avanti come si deve. C'era una motivazione, perché l'avversario resti confuso e non avendo nulla in mano di dire contro di noi. Ci rendiamo conto dell'importanza di quello che diciamo e facciamo, quanto influisce la testimonianza verso gli altri. Qui non sono chiamati solo i responsabili a fare attenzione, ma tutti i credenti, tutti noi, nel nostro cammino con il Signore, siamo osservati dagli altri. intorno a noi. Gli altri intorno a noi leggono quello che noi siamo, anche se non apriamo la bocca. Ma quando apriamo la bocca ancora di più. Quindi il nostro modo di parlare, il nostro modo di comportarci, la nostra luce che si dovrebbe vedere, la nostra testimonianza, deve corrispondere a quello che è la nostra fede, che è la certezza della nostra fede. E se quello che facciamo contraddice quello che diciamo, non arriverà agli altri quel profumo di Cristo che dovrebbero sentire. Non arriverà agli altri quella luce che deve essere riflessa, che viene da Dio e che va verso gli altri. Per questo motivo dobbiamo comprendere in profondità l'insegnamento della parola di Dio, quei precetti che il Signore ci ha lasciati, quelle dottrine che sono le sane dottrine, come dice Paolo a Timoteo, ma anche a Tito, affinché mettendole in pratica possiamo essere una testimonianza per chi è intorno a noi, possiamo essere una testimonianza per il nostro Signore. Così questa mattina volevamo ringraziare il Signore perché anche se il testo fa riferimento alle persone che dovrebbero, che hanno un incarico nella Chiesa, dovrebbero essere dei rappresentanti ma anche responsabili della Chiesa, ci fa portare il pensiero anche a tutti noi che siamo chiamati a vivere Cristo nella nostra vita, giorno per giorno. Siamo chiamati a essere veramente una testimonianza e non far sì che altri vedano in noi un impedimento. Per questo la parola è quella che ci aiuta, l'insegnamento che troviamo nella parola è quello che ci spinge, ci esorta. Paolo esortava, consigliava Timoteo e anche Tito a fare la sua parte. E tutti noi abbiamo dei doni, abbiamo dei talenti che il Signore ci ha dato e vuole che questi li mettiamo per sé, per opera sua. Così vogliamo ringraziare il Signore per questa parola e pregherò io. Signore, vogliamo lodare te, ringraziare te per come tu hai operato in passato, Signore, ma come tu stai operando ancora quest'oggi, perché la tua parola è arrivata anche a noi, ha toccato i nostri cuori, trasformato ciascuno di noi, ti ha accettato, te come persona del Salvatore, e questa opera lo stai portando avanti nel perfezionamento, Signore, nella santificazione, e ti ringraziamo perché ci hai ricordato, Signore, quanto è importante, Signore, mantenersi alla sana dottrina, alle sane dottrine che tu ci hai lasciato nella tua parola. La Chiesa è tua, Signore, e noi, Signore, ti apparteniamo e vogliamo comportarci così per onorare te, sia nella Chiesa che fuori, sia qui che fuori quando usciamo, affinché la tua luce, la tua testimonianza e la tua salvezza possa toccare e arrivare fino alla estremità della terra. Così vogliamo ringraziarti e lodarti nel nome e per mezzo di Signore Gesù. Amen.
Amen.